Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Controradio 93.6 per Firenze Prato Pistoia, 98.9 per Lucca Pisa Livorno.
Buongiorno e benvenuti a questa puntata di Architects and the City. Oggi, anche quella di oggi, una puntata monografica dedicata a un quartiere della città di Firenze, il quartiere di San Lorenzo. È un quartiere molto importante del centro storico di Firenze e sono preesistenze di incredibile importanza come San Lorenzo, la Basilica, il complesso della Basilica di San Lorenzo, Palazzo Medici Riccardi, il Mercato Centrale, ma dal punto di vista urbanistico e sociale c'è il complesso di Sant'Orsola. Di origine trecentesca, a pochi passi dal Duomo, nel centro storico della città, che è incredibilmente abbandonato da circa 40 anni. E insieme a me, per quelli che si sono sintonizzati sulla nostra pagina Facebook in questo momento, o loggati come si dovrebbe propriamente dire, abbiamo l'architetta consigliera dell'Ordine degli Architetti di Firenze, Marzia Magrini, e poi rappresentanza del quartiere di San Lorenzo, Goffredo Serrini, che appartiene all'associazione Sant'Orsola Project, molto attiva all'interno del quartiere, che sta da anni ormai facendo una battaglia proprio per cercare di riusare il complesso di Sant'Orsola. E abbiamo anche alla mia sinistra, potete vedere, il professore Università di Firenze del Dipartimento del DIDA, Dipartimento di Architettura, Francesco Alberti, che poi quando verrà il suo turno ci spiegherà anche che cosa c'entra l'Università di Firenze in tutto ciò. Ma iniziamo con Marzia Magrini, consigliera dell'Ordine degli Architetti, che ci espone questo che è un percorso partecipativo a cui l'associazione Sant'Orsola Project si è rivolto, no? Praticamente a un certo punto vi siete incontrati nel gestire e disegnare questo percorso.
Intanto buongiorno a tutti. Sì, il coordinamento dei Sant'Orsola Project, da molti anni attivo nel quartiere, ha proposto sia all'Ordine degli Architetti che al DIDA, all'Università di Firenze, Dipartimento Architettura, di partecipare insieme alla costruzione di un percorso partecipativo. Percorso partecipativo che ha avuto un suo esito nella richiesta all'autorità garante della partecipazione, all'autorità regionale garante della partecipazione, di un finanziamento che ha avuto un buon esito, perché c'è stata una manifestazione di interesse esplicita della città metropolitana, che è proprietaria del bene, e pertanto la regione, insomma, ha approvato questa iniziativa. È partito questo percorso ormai il 16 marzo, presentato in Palazzina Reale con un evento pubblico a cui hanno partecipato diverse associazioni e cittadini. È stata un'iniziativa molto interessante in cui è stato presentato, diciamo così, l'inizio di questo percorso, che ormai ha già avuto un suo sviluppo, e a breve ne dovremo presentare gli esiti, diciamo così, di questa fase iniziale.
Ecco, Goffredo Serrini, Sant'Orsola Project, noi di Controradio con Sant'Orsola abbiamo fatto, penso, dozzine di visite, interviste, abbiamo promosso eventi all'interno dove era possibile arrivarci, perché in gran parte del complesso non ci si può nemmeno arrivare per questioni di sicurezza. Questo nuovo percorso partecipato in qualche modo sta cambiando questa difficoltà di risolvere il problema Sant'Orsola a Firenze?
Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie di nuovo per essere qui a discutere delle questioni e dei temi che riguardano il quartiere di San Lorenzo e in particolare anche quelli di Sant'Orsola. Torno un attimo su una questione che aveva già rammentato Marzia Magrini poco fa. L'idea è sempre stata e continua a essere quella di tenere per quanto possibile vivo, attivo, in discussione il tema, che è quello di come recuperare, come rendere sempre più interessante la vita all'interno del quartiere di San Lorenzo, in particolare come recuperare il grande isolato di Sant'Orsola, che, come ricordavi, è abbandonato da 40 anni. In questo senso, dentro il percorso che oramai dura da molti anni, dal 2013, di Sant'Orsola Project, abbiamo pensato che fosse utile tentare di legare, di mettere insieme alcune delle, lasciami dire, delle intelligenze, diciamo, progettuali della città, che in qualche modo penso possano essere rappresentate anche all'interno dell'Ordine degli Architetti e di tutti i suoi professionisti e delle università, ovviamente, per quanto riguarda il Dipartimento di Architettura. Tutti quelli che siamo seduti, tra l'altro, a questo tavolo siamo architetti, quindi anche questo è abbastanza divertente. Raccogliere, mettere insieme le forze per cercare di orientare per quanto possibile una riflessione sul quartiere di San Lorenzo, sul suo recupero, al centro del quale evidentemente c'è Sant'Orsola, e fare un lavoro ai fianchi dell'amministrazione, se vuoi, con la quale abbiamo sempre cercato un rapporto di stimolo, di sollecitazione, di collaborazione, in modo tale che finalmente da una parte si riapra senza se, senza ma, Sant'Orsola a certe condizioni, ma dall'altra non si dimentichi mai che Sant'Orsola è all'interno di un quartiere che oggi vive una situazione di grandissimo interesse, di grande confusione se vuoi anche, ma di una confusione interessante dentro la quale forse ci sono anche dei germi che vanno interpretati e vanno capiti, e in questo senso un percorso di partecipazione, che è quello che abbiamo attivato da pochi mesi, è quello che cerca di rileggere una situazione all'interno del quartiere, di rimettere in luce alcuni di questi fenomeni, di capire, di tornare a capire alcune situazioni, di coinvolgere per quanto possibile più persone dentro questo sistema di conoscenze, di informazione e di scambio, in modo tale che si arrivi, per quanto è nostro potere, a individuare degli elementi, dei temi, delle situazioni che aiutino a fare finalmente un progetto di riqualificazione e di rigenerazione del quartiere, in particolare di Sant'Orsola. Ora su questo immagino che torneremo nella discussione, adesso magari nel primo giro lascio la parola agli altri.
Ecco, quindi c'è il nostro terzo ospite, il professor Francesco Alberti, dell'Università di Firenze. Che Buongiorno. C'entra l'Università di Firenze in tutto questo?
Ma in parte è già stato detto. Ovviamente il Dipartimento di Architettura si occupa di rigenerazione sotto molteplici aspetti, nella didattica, nell'organizzazione di seminari, workshop, convegni, nelle attività di ricerca, eccetera. Noi abbiamo iscritto questa iniziativa all'interno, diciamo così, del filone della ricerca del nostro Dipartimento. Siamo stati coinvolti da Sant'Orsola Projects e dall'Ordine, abbiamo aderito molto volentieri a questa accordata che ha presentato appunto la domanda per i finanziamenti all'autorità per la partecipazione della Toscana, con l'idea di confrontarci di fronte ad un tema che da un lato è molto sentito, dall'altra parte ha bisogno di strumenti nuovi per essere affrontati. Sicuramente il coinvolgimento delle persone, dei cittadini nella costruzione di progetti di rigenerazione urbana è un dato, come dire, in qualche modo acquisito anche dall'università, dalla ricerca, dal mondo della ricerca, però poi dopo nei fatti è praticato, ma non così diffusamente e con le necessarie interazioni con il mondo della ricerca. Quindi noi adesso abbiamo messo, oltre a svolgere un ruolo di coordinamento, diciamo funzionale al fatto che siamo un'istituzione, quindi nel processo di partecipazione c'era bisogno di un soggetto istituzionale, quel ruolo lo stiamo svolgendo noi, abbiamo però anche introdotto all'interno di questo laboratorio San Lorenzo uno sguardo che è analitico, e quindi grazie ai finanziamenti dell'autorità abbiamo attivato due borse di studio che in questo momento si stanno occupando, da un lato, diciamo così, di fornire i materiali e il supporto a tutte le iniziative che sono state fatte, camminate di quartiere, incontri pubblici, eccetera, dall'altra di sviluppare delle analisi specifiche su alcuni aspetti del quartiere. Ad esempio, noi tutti ci rendiamo conto che i negozi storici stanno qui dentro, ma riusciamo a quantificare questo aspetto? Sappiamo che c'è una forte presenza di Airbnb e di case in locazione, ma riusciamo al di fuori, diciamo, del sentimento generale a capire? Perché soltanto avendo una conoscenza esatta dei problemi forse si riescono a trovare le risposte. L'altro aspetto, e concludo, sono le interviste che stanno conducendo le nostre borsiste, coordinata da Chiara Pignaris di Cantieri Animati, che è la esperta di partecipazione che ci accompagna in questo cammino, a testimoni privilegiati, cioè persone che operano all'interno del centro storico da punti di vista diverso, dalla Camera di Commercio e Centro Fiera, a chi lavora al mercato centrale, sia nella parte di sotto che nella parte di sopra, alle numerosissime istituzioni culturali che hanno attività che si svolgono all'interno, per avere punti di vista da integrare fra di loro. L'obiettivo appunto è arrivare a prospettare delle trasformazioni a partire dagli stimoli e dalle diciamo così opportunità che già ci sono, sia dal basso, sia di chi ci opera ad un livello invece magari culturale, professionale alto, sia dal punto di vista della conoscenza dei dati.
Posso integrare una cosa? Che...
Prego.
Scusate, no, dicevo, questo che diceva Francesco è veramente forse il tema centrale di questa esperienza, nel senso che il nostro obiettivo era quello, da una parte, di avviare un percorso di partecipazione che coinvolgesse più possibile persone nella conoscenza dei temi che riguardano il quartiere, nelle sue criticità, nelle sue vulnerabilità, ma nelle sue potenzialità, ma dall'altro... Questa unione, diciamo, fra soggetti interessati vorrebbe anche arrivare a formulare per l'appunto una serie di dati, una serie di elementi che non solo aggiornino lo stato di conoscenza sul quartiere, ma che dall'altro anche aiutino a capire, fuori da alcune logiche un po' scontate di come il quartiere, gli emigrati, non gli emigrati, il mercato, i banchi, gli ubriachi, non gli ubriachi, e quelli che vanno la notte per strada e quelli che fanno casino, i residenti che se ne vanno, gli Airbnb e gli alberghi, tutte cose che ciascuno sente, ciascuno percepisce, ciascuno vive all'interno del quartiere o conosce, però vorremmo che l'analisi di questi dati arrivasse intanto a definire in maniera un po' più specifica questo fenomeno, in modo tale che se ne parli in maniera più avveduta, e dall'altro che questo aiuti a capire quali sono le strade, quali sono le strategie, quali sono le politiche. Quello che noi richiamiamo e chiediamo da anni è che a un certo punto, sulla scorta di questi elementi, sulla scorta di una visione per quanto possibile chiara e strategica del futuro, la città, i suoi organi, l'amministrazione, il quartiere, le persone scelgano di andare in una certa direzione e non si lasciano trainare soltanto dai fenomeni di mercato, soltanto dagli andamenti, diciamo, anche economici di alcuni soggetti che investono in quel quartiere o in altre zone. Questa è un po' la sfida, questa è un po' l'idea che a questo punto sottende un progetto, non un progetto architettonico in senso proprio evidentemente, ma un progetto, una visione, un punto di vista che aiuti l'amministrazione e la città a capire quali sono in prospettiva le cose da fare in quel quartiere.
Goffredo Serrini però ha un po' esposto anche quelli che sono i problemi di un percorso partecipato. Percorso partecipato, una parola di cui si riempiono tutti la bocca, no? Cioè, facciamo un percorso partecipato come soluzione, la panacea, la soluzione di tutti i problemi. E però qua c'è l'intervento dell'Ordine degli Architetti, quindi ci vuole una certa strutturazione di questo concetto vago che è il percorso partecipato.
Infatti lo scopo, diciamo così, di questa iniziativa è proprio anche quella di elevare un po' la cultura della partecipazione, perché di fatto è un tema che è stato spesso un po', come dire, un po' abusato formalmente, no? Insomma, c'è un po' una retorica sull'uso della parola de partecipazione, perché di fatto ha seguito sempre dei percorsi non sempre, diciamo, codificati in modo scientifico, e soprattutto ci siamo resi conto che sia nei cittadini che nei professionisti, oltre che nell'amministrazione, non c'è una elevata cultura di partecipazione. Quindi di fatto gli esiti di un percorso partecipato corretto nascono da un confronto costruttivo, e quindi laddove il cittadino espone delle problematiche, l'esperto ribatte, no? Con quelle che possono essere diciamo così i temi difficili, no? Che rendono difficile l'attuazione di determinate esigenze, e quindi poi l'amministrazione coglie e fa sintesi in modo virtuoso, diciamo, conclusioni, insomma. Quindi l'iniziativa ci ha interessato soprattutto sotto questo profilo, perché è un evento in qualche modo formativo a tutti i livelli, insomma, sia per i professionisti che per i cittadini, che noi speriamo, diciamo, negli esiti che potrà produrre per l'uso che l'amministrazione potrà farne, insomma, ovviamente.
Ci arriva una precisazione, un'informazione dal nostro ascoltatore al numero 366-660-155, il nostro numero WhatsApp. Uno studio approfondito sulle trasformazioni socio-economiche del quartiere di San Lorenzo è stato condotto dal gruppo di ricerca del Dipartimento di Geografia Sociale della professoressa Loda, Sagas Unifi. L'analisi già pronta è stata condotta con metodi quantitativi e qualitativi. L'analisi è iniziata circa 10 anni fa e i risultati sono stati pubblicati. È vero, professore?
Sì, sì, certo, ma noi raccogliamo tutte le informazioni disponibili. Noi adesso quello che ci stiamo quello su cui ci stiamo concentrando è una mappatura della situazione allo stato attuale, perché in 10 anni questo quartiere è cambiato tantissimo e 10 anni fa il fenomeno degli Airbnb, ad esempio, non c'era. Quindi l'importante è quello, come dire, di tener viva un'attenzione sul territorio, aggiornando in tempo reale le informazioni disponibili. Tutti gli studi ovviamente sociologici disponibili sono, come dire, patrimonio che contribuisce a chiarire il quadro complessivo della situazione. D'altra parte, il processo, appunto, a differenza di una ricerca scientifica, diciamo, di tipo tradizionale, ha diverse componenti. Una di queste, lo dicevo prima, è l'aver fatto delle camminate all'interno del quartiere, di giorno feriale, di giorno festivo e in notturna. C'è stato un incontro con le associazioni, quello inaugurale di cui parlava Marzia iniziale. Ci sarà il 27 giugno alle 16 a Palazzo Medici Riccardi in Sala Pistelli, un incontro che vorrebbe un po' fare la sintesi di quello che è stato fatto finora, ma anche interrogare alcune figure che hanno lavorato nella rigenerazione di aree urbane centrali in Italia, per confrontare un po' le esperienze. E non so se c'è il tempo già ora per dare un po' i nomi delle persone che ci saranno, oppure
vediamo un po' se rimane il tempo in chiusura. Parliamo, appunto, no, la prima fase elencata di questo percorso partecipato, architetto, è la preparazione, e in virtù della preparazione voi avete proposto queste camminate a piedi per il quartiere. Come hanno funzionato? È venuta la gente? E come pensate che questo tipo di iniziativa possa in qualche modo arricchire la conoscenza e quindi preparare la gente a poter intervenire nel progetto?
Allora, in questo progetto è stato incaricato Cantieri Animati, che è, appunto, diciamo, un organismo che si occupa di partecipazione, insomma, quindi è un esperto, diciamo, del settore, di organizzare, appunto, questo percorso. E quindi la prima fase, detta di ascolto e coinvolgimento, prevede il percorrere il quartiere in momenti diversi, recependo insieme a qualcuno che diciamo un reporter che annota, diciamo, le indicazioni che durante il percorso i cittadini fanno, un'altra persona che fotografa, e al termine della passeggiata i gruppi, che sono stati più o meno 2-3 gruppi, insomma, per volta, si riuniva nel medesimo luogo e faceva un focus group di sintesi delle osservazioni che erano state raccolte nei diversi percorsi. Quindi, considerando la vita del quartiere in un giorno, appunto, feriale, in un giorno festivo e notturna, si sono coperte un po' tutte gli ambiti di vita che un quartiere può offrire e suggerire, insomma, ecco.
Passiamo la palla a Goffredo Serrini. È servita questa cosa? Effettivamente si riesce a concentrare l'attenzione sui problemi più rilevanti e non rimanere, come avevo enunciato prima, nei problemi dei luoghi comuni, diciamo?
Evidentemente il tema della partecipazione, come ricordava Marzia Magrini poco fa, è un tema complesso, scivoloso, nel senso che molti utilizzano questo termine, pochi ne utilizzano poi i risultati. La partecipazione è un processo faticoso, c'è poco da fare. È un processo faticoso perché è un processo lento, lungo, che deve tener conto e tiene conto di una serie di soggetti per loro natura, diversissimi, di tante opinioni, di tanti punti di vista, alcuni di grande interesse, alcuni magari più deboli, più banali o più superficiali. La difficoltà sta nel mettere insieme, nel filtrare, nel tenere poi uniti questi temi e farli diventare temi progettuali o politicamente rilevanti. L'idea delle passeggiate, che è un'idea abbastanza consolidata dentro i percorsi e i processi di partecipazione, ha un duplice scopo: da un lato quello vero e proprio di camminare nella città, di osservare, di guardare. Attenzione, guardate che camminare nella città è un'operazione apparentemente semplice, in realtà poi osservare, vedere, cogliere la natura di una serie di problemi e farli diventare temi sui quali poter lavorare è operazione più complessa. È per questo che facciamo queste camminate insieme a dei consulenti, insieme a dei soggetti o dei facilitatori che mettono poi a disposizione la loro competenza per produrre dei report o produrre delle mappe, eccetera. Il tema dell'ascolto è un tema complicato, perché comunque implica una grandissima pazienza e una grande capacità da parte delle persone di mettersi in discussione, sia rispetto a quelli che hanno posizioni diverse, sia rispetto agli amministratori che magari seguono logiche completamente diverse. Ma intanto chi partecipa conosce, e questo è un dato essenziale. E poi succede che i significati che vengono fuori da queste, dalle narrazioni, dal racconto urbanistico, se vuoi, che viene rifatto volta a volta durante queste camminate, produce una serie di suggestioni, una serie di mette in evidenza una serie di potenzialità e di criticità, che sono quelle sulle quali poi dovrebbe fondarsi un progetto serio e ragionato all'interno del quartiere. Volevo soltanto, se ho 10 secondi, ricordare una frase piuttosto bella di Giorgio Manganelli, tratta da un libro che lui aveva fatto su Firenze, che si chiama La favola pitagorica. E a un certo punto lui dice, me la son portata, dice: una città è sempre e tutta contemporanea, è fatta di elementi incompatibili se colti uno per uno, ma che hanno molte cose da dirsi se noi ci facciamo messaggeri dall'uno all'altro. Mi pare che sia questa un po' la logica delle camminate e la logica di questo percorso in questa fase, diciamo, di esplorazione, cioè quello di tentare di cogliere singolarmente i 100.000 episodi o questioni che si osservano attraversando la città e di metterli insieme in modo tale che questi diventino una strategia, una visione per la riqualificazione del quartiere. In questo caso del laboratorio San Lorenzo, è proprio il senso del laboratorio, è proprio quello di mettere insieme i pezzi di questa discussione.
È la stratificazione del nostro patrimonio edilizio, no?
Che è sempre
non è stato fatto tutto insieme. No. In un solo tempo, e quindi anche i tempi che vengono, il presente deve lasciare qualche cosa di valido a questa stratificazione, sennò che cosa rimarrà della nostra epoca, architetto?
Beh, sì, mi sembra, diciamo, che sarebbe un buon seme, diciamo così, questo da lasciare per i posteri, insomma. Comunque questa iniziativa, devo dire, per riassumere, mi preme ricordare che è partita, appunto, come appunto diceva prima giustamente Goffredo, dal pensare, no, ripensare all'utilizzo di un complesso edilizio, un complesso di Sant'Orsola, ma di fatto si rivolge all'intero quartiere. Questo è un auspicio che rivolgiamo sempre all'amministrazione, o comunque a chi interviene nella città, di non agire con logica puntuale, no? Ma perché un quartiere si nutre di un sistema, di un funzionamento che solitamente toccando anche un semplice tassello, un intervento su una piazza, va a scombinare o comunque ad alterare o modificare in positivo o in negativo un equilibrio. Pertanto in questo laboratorio si rivolge all'intero quartiere di San Lorenzo, considerando chiaramente Sant'Orsola come il cuore pulsante e un po' malato, insomma, in questo momento.
Molto chiuso.
Molto chiuso, ecco, soprattutto chiuso, è vero, perché il problema è l'apertura.
30 secondi a Goffredo Serrini, no? un esempio concreto, no? Si fa il percorso partecipato, si cerca di illustrare il problema di Sant'Orsola, no? Però il cittadino ti dice: guarda, a me Sant'Orsola non me frega nulla, a me basta che mi levate gli schiamazzi notturni e mi va bene così. Come si fa a far capire che, risolvendo il problema grosso, si vanno a risolvere anche i problemi di ogni giorno dei cittadini?
Beh, è chiaro che non è che esistano, e tantomeno ce l'ho io, delle formule preconfezionate per risolvere i problemi. La questione centrale a me sembra che sia quella di capire che all'interno del quartiere di San Lorenzo, insisto sul tema del quartiere perché non è solo
certo.
C'è intanto il ragionamento sullo spazio pubblico, c'è un quartiere che il cui sistema di spazi pubblici si è in qualche modo perso o comunque si è in qualche modo destrutturato rispetto a tutta una serie di questioni che attengono la compatibilità assai scarsa tra il traffico, il mercato, i banchi, le macchine, i parcheggi, i turisti che affollano la città, eccetera. Allora, la domanda che noi ci stiamo ponendo, e le cui risposte poi vedremo dove portano e dove arrivano, è quella di dire: a che serve il quartiere San Lorenzo oggi in questa città? A che serve Sant'Orsola oggi in questa città? In questa città, torno a dire, senza preclusioni o pregiudizi totali, cioè in questa città con i suoi motorini, con le sue macchine, con gli Airbnb che vivono dentro il suo corpo sempre più martoriato, e in che modo si possa riuscire attraverso una serie di operazioni micro o macro, perché è chiaro che c'è un incontro di scale. Il tema è quello di capire cosa si possa fare per mettere insieme i pezzi, come dicevo prima, dentro un progetto che abbia che stia dentro una visione complessiva. Allora la partecipazione serve in questo senso per orientare per articolare il ragionamento all'interno del quartiere in modo tale che non si arrivi a fare un ragionamento per pezzi e per frammenti, ma si arrivi a cercare di fare un ragionamento dentro una strategia complessiva.
Professore, a lei l'ultima parola, quello di parlarci appunto, come aveva annunciato precedentemente, di questo appuntamento del 27.
Sì, allora il 27 giugno ci sarà un momento di restituzione degli esiti parziali, perché il processo andrà avanti fino a ottobre, e sarà a Palazzo Medici Riccardi alla Sala Pistelli. Dato il numero, fra l'altro, limitato di posti, io chiederei agli ascoltatori che volessero partecipare di scrivere un'email a santorsolaproject@gmail.com, che tiene un po' le fila delle presenze, e sarà un incontro in cui noi parleremo di quello che abbiamo fatto finora e poi ci confronteremo appunto con persone invitate con cui discuteremo della difficoltà ma anche delle opportunità reali che ci sono per affrontare il tema della rigenerazione urbana, non in periferia, che è un tema che è un po' entrato nella mentalità comune, no, ma nei centri storici. E ne parleremo, fra l'altro, di Firenze verranno l'assessore Cecilia Del Re e l'assessore Tommaso Sacchi, quindi urbanistica e cultura, aspetti ovviamente molto importanti data la realtà di cui parliamo. Poi avremo Lorenza Baroncelli, direttore artistico della Triennale di Milano, che è stata una assessora alla rigenerazione urbana a Mantova, proprio sul tema della rigenerazione urbana a Mantova, con un approccio direi creativo al tema della rigenerazione urbana. Tatiana Campioni del Municipio 1 di Roma, che anche lei ha portato avanti iniziative in questo caso dal basso. Giovanni Ginocchini, che è il direttore della Fondazione dell'Innovazione Urbana di Bologna, cioè dell'Urban Center, quindi il tema di come le politiche urbane debbano legarsi a politiche sociali. E il nostro perché è dell'Università di Firenze, Leonardo Chiesi, per l'appunto del SAGAS, quindi avremo diciamo anche il contributo dei sociologi per quanto riguarda diciamo così la comprensione dei fenomeni. Questo è l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva, ma perché nel frattempo noi continueremo ad elaborare materiali per poi essere pronti a settembre per arrivare a un periodo molto intenso di workshop, che è quello proprio della progettazione, perché il nostro scopo finale è quello di consegnare all'amministrazione uno schema di interventi.
Aggiungo soltanto che questo evento si avvarrà della moderazione di Marzia Magrini, consigliera dell'Ordine degli Architetti, e concludiamo questa puntata di Architects and the City. E naturalmente la troverete su podcast ma anche sulla nostra pagina Facebook. Ringrazio i nostri ospiti.
Grazie
a voi. E a tutti una buona giornata.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.